www.redigio.it e la storia continua. Così si legge su un giornale del 1882. Il tema è il trentennario del telegrafo sotto la Manica. Il 31 dicembre compivasi il 30° anniversario dell'inaugurazione del cordone telegrafico tra la Francia e l'Inghilterra, fatto di somma importanza compiutosi il 31 dicembre 1851. È vero che un tentativo coronato da un esito relativamente felice aveva permesso anche prima di effettuare lo scambio dei dispacci fra Londra e Parigi. Ma il filo, troppo debole, era stato spezzato da un pescatore malaccorto. E questo accidente, presto o tardi, doveva succedere. Perciò, il nuovo cordone venne fabbricato con un sistema diverso e lo si provvide di un'armatura di fili di ferro che gli impartiva maggiore stabilità e lo proteggeva contro i casi fortuiti della specie di quello che aveva occasionato la prima rottura. Il cordone sottomarino, che pesava 200.000 kg, peso considerato in quell'epoca come enorme, fu imbarcato nel Blazer, un vecchio piroscafo fuori di servizio, che era stato messo a disposizione della compagnia dopo un completo disarmo. Gli avevano tolto gli alberi, il fumaiolo e la macchina, e in guisa da costruire una barcaccia immensa sulla quale erano caricati i 41 chilometri di cordone suddivisi in parecchi rotoli. Il Blazer era stato rimorchiato mediante due vapori nella rada di South Foreland presso Douvray, e la posa incominciò il 25 dicembre sotto la direzione dei signori Wollaston e Crampton. Il primo passo fu quello di portare a terra un pezzo di cordone che venne saldato a un altro che discendeva nel mare lungo un tunnel scavato anticipatamente nel Lido e che lo attraversava tutte le parti della spiaggia, alternativamente sommerse e quelle a secco. Compita questa operazione preliminare, i rimorchiatori fecero capo sulla Francia, trascinandosi dietro il prezioso fardello con una velocità di circa 3 km all'ora. Man mano che si avvicinava a Calais, il Blazer lasciava svolgere il cordone che scendeva con regolarità perfetta. Quando la scorta si trovò ad una distanza di 5 miglia, si lasciò nel cordone una scintilla elettrica che appiccò il fuoco a un petardo predisposto a Douvray sulla via percorsa alla corrente. È inutile dire che tale esperimento eseguivasi allo scopo di riconoscere se il cordone si fosse rotto o se di conseguenza si dovesse sospendere l'operazione. La scintilla passò con facilità sul prendente e accese il petardo. L'esperimento fu ripetuto parecchie volte, sempre con esito felice, in maniera che in apparenza tutto procedeva mirabilmente e la folla che a Douvray assediava gli uffici della compagnia prorompeva ad ogni scoppio di fragorose acclamazioni. Ma sventuratamente a bordo le cose non procedevano tutte così lisce. Infatti, calata la notte, la marea si era abbassata e si era alzato un po' di vento. Bastava una sola di queste circostanze per impedire che l'operazione fosse compiuta in quella sera stessa. Perciò fu gioco forza rassegnarsi ad aspettare il giorno per rimettersi al lavoro. Venne deciso di calare delle ancore robustissime per mantenere per quanto era possibile il Blazer nella sua posizione e si aspettò la marea del domani non senza qualche ansietà. Finalmente spuntò anche l'alba del 26 dicembre del 1852. Ma la notte era stata burrascosa e le ancore non avevano potuto resistere. E il Blaser aveva deviato di circa un miglio verso sud-ovest nella direzione di St. Gat e del capo Griney. Le conseguenze di questo contrattempo erano sommamente gravi. Infatti, il cordone, diventato troppo corto, i 41 chilometri non bastavano più, ed era stato tolto il diritto di dire elettricamente: la manica non esiste più. Nei primi momenti si concepì l'idea di tirare il cordone per riavvicinarlo alla direzione opportuna, ma ben presto si riconobbe che il consiglio più assennato era quello di tirare l'estremità che si possedeva e di ritornare in Inghilterra a fabbricare con la massima sollecitudine il pezzo mancante. Quando si sparse la voce di questo nuovo contrattempo, il pubblico fu colto da un grande scoraggiamento. Ma i direttori della compagnia non si smarrirono e si misero a fabbricare il pezzo di cordone con febbrile attività. L'accidente era avvenuto il 26 dicembre ed il 31 era riparato. Una corrente elettrica partita dalle coste della Francia dava fuoco a un cannone situato sugli spalti di Douvres. I 6 giorni trascorsi durante la preparazione del cordone supplementare non andarono perduti per l'impianto delle stazioni, le quali, nel momento che fu compita la linea, erano già in grado di funzionare. Nel corso dell'operazione vi furono parecchi altri momenti di incertezza e corse voce che il cordone fosse stato spezzato all'ancora dall'ancora di una nave. Per buona ventura esso era stato soltanto sfiorato e nulla aveva sofferto. In vista del pericolo di cui l'ancoraggio delle navi minacciava continuamente quest'opera, i governi di Francia e di Inghilterra si decisero a pubblicare il 7 marzo 1852 una circolare con la quale invitavansi i bastimenti a schivare l'ancoraggio nei paraggi del cordone, paraggi che furono chiaramente specificati. Questa proibizione, sebbene non avvalorata dalla sanzione penale, è non di meno universalmente rispettata.